mentre comincia l'avvento, noi abbiamo ancora nelle orecchie ciò che 2 settimane fa abbiamo ascoltato, mentre terminavamo l'anno liturgico precedente, c'era un passo abbastanza analogo di Marco. E noi abbiamo invece adesso Luca, che approcciamo da questo testo apocalittico, da questo testo sulla fine della storia. Certamente l'avvento ci richiama a sollevare lo sguardo verso l'avvento del Signore. Infatti qui si parla del figlio dell'uomo che deve venire. Ecco, c'è una parte di questo Vangelo che è tutta peculiare e che ci invita operativamente a come vivere il fatto che il Signore Gesù Cristo deve venire. Verrà alla fine dei tempi, ma ci visiterà anche in questa nostra vita. Deve irrompere la nostra esistenza. Ecco, noi abbiamo questa raccomandazione. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E prima di continuare dobbiamo vedere questa cosa qui. Essere attenti a noi stessi. Essere capaci di curare quello che noi siamo. Da cosa ci dobbiamo guardare? Da dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, perché questi non appesantiscano i nostri cuori. Che vuol dire? Normalmente una dissipazione, un'ubriachezza appesantisce il corpo, rende intorpiditi, ma il cuore è un'altra cosa, e invece no. Qui si parla dell'esercizio dei nostri sensi, che deve essere un esercizio sapiente, perché ha la capacità di oscurare la lucidità del nostro cuore, il nostro cuore. Noi dobbiamo vivere nel cuore, dobbiamo vivere sintonizzati sul nostro cuore, lì dove Dio parla, nel profondo del nostro essere. Noi non dobbiamo concepire il cuore come sede affettiva, come è nel nostro linguaggio odierno. Il cuore è molto più un problema proprio di centro dell'uomo, il suo luogo segreto. Noi possiamo capire quando diciamo andiamo al cuore della questione. Ecco, il cuore della questione è il vero nesso interno di tutto il discorso. Ecco, il cuore, il nostro cuore. Noi possiamo perdere il cuore e essere in questa vita dei tonti, degli intontiti, per dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Ecco, questa traduzione non ci permette di cogliere forse il senso più di ansia per la nostra vita, cioè essere gente che sta curando la propria biologia. Ecco, è la figura di tanta gente che oggi come oggi passa la vita a curare il proprio benessere. Perché non dobbiamo pensare a dissipazioni come semplicemente situazioni in cui uno fa degli eccessi. No, dissiparsi vuol dire disunirsi rispetto alla propria verità. Dissipare i beni vuol dire perdere una ricchezza. Dissiparsi, cioè trattarsi secondo una ricchezza seconda, stare con cose superficiali, stare con cose così per ridere, per stupidaggini, dove si sta a affrontare così qualche vanità da 4 soldi che non è la nostra verità, che non è la nostra autenticità. E ubriachezze, che sono intontimenti. Uno dice, ma ubriachezze, ma queste sono cose un po' peculiari, sono patologie. No, no, noi siamo tutti ubriachi, noi siamo tutti presi da questo peccato, che viene molto richiamato da tutto questo discorso, il peccato della gola, che è il peccato del attribuirsi, prendersi, attirare a sé piacere, benessere. La gola non è semplicemente quella di chi, il peccato di chi stramangia, no, è il peccato di chi sta sempre a pensare a cosa mangia, ovvero sia, per esempio, fa una dieta in maniera ossessiva e ti si presenta in un posto e deve mangiare quella cosa lì o quell'altra cosa lì perché gli piace questa cosetta, non mangia tanto, no, non prenderà la pietanza che tu gli hai preparato, vuole uno yogurt, perché? Perché di cosa si occupa? Del proprio benessere, il benessere. Ma il benessere conta niente. Il benessere non conta assolutamente niente. Non è vero che la salute è la prima cosa. La prima cosa è la salvezza. La prima cosa è il cuore. La prima cosa è saper amare. Ma che me ne faccio io di un corpo perfetto e non so amare, non so ascoltare un'altra persona, non so trattarla con sapienza, non so servirla secondo il bene autentico? Io sono dissipato, sono ubriacato di cose che riguardano me. L'ubriaco è quello che assume, foraggia il proprio ego, situa nel proprio stomaco tante cose che sono tante cose carine da sapere, tante cose carine da ascoltare, guardati quel programma televisivo e sentiti questa musichetta e questa informazione, questa chiacchieretta e questo passare il tempo al telefono a sparlare delle persone, questa battutina detta lì e questa cosa, questa vita che è tutta fatta di mattoni stupidi, alla fine crolla tutta insieme. Crolla tutta insieme perché a un dato momento uno non ha più il cuore. Uno non ha più il cuore delle cose, uno non ha più il senso vero, l'importanza delle cose. Infatti, quando il giorno della verità arriva, arriva improvviso e si abbatte come un laccio del cacciatore sopra una preda che se andava tranquilla lì, credeva di fare cose importanti, invece stava facendo semplicemente la strada della sua rovina. Quante volte ci capita di essere dissipati? C'è un valore assolutamente imprescindibile nella vita cristiana, si chiama digiuno. C'è una cosa che è molto più che il fatto di astenersi da un pasto, che pure è molto importante. Entriamo nell'Avvento ed entriamo in un tempo di sobrietà, di lucidità, di attesa di qualcuno. Non che ci trovi addormentati, intontiti o presi da altre cose stupide per cui lui passa e manco ce ne accorgiamo. Abbiamo bisogno di digiuno, abbiamo bisogno cioè di governare i nostri sensi, di governare i nostri appetiti, di non essere schiavi del nostro ventre, schiavi del nostro cervello, schiavi dei nostri occhi, delle nostre orecchie, decidere noi che cosa va mangiato, cosa no. Questi santi, benedetti no, che ci fanno padroni della nostra vita. È assolutamente imprescindibile che uno entri in delle negazioni, in dei limiti. Si dice che la libertà è il principio di autodeterminazione, cioè è il tipo di attitudine per cui io mi autodetermino, io mi so dire di no. Se io non mi so dire di no, non sono libero, sono uno schiavo. Basta mettere una esca di piacere che vengono tutti quanti. Qui si cattura tanta preda oggi. Oggi il maligno cattura tanta preda con 4 soldi di piacevolezza. E le persone perdono il cuore per 2 spiccioli. C'è un'immagine nell'Antico Testamento che è l'immagine dell'eletto che perde la sua lezione. Si chiama Esaù, il primo figlio di Isacco. Il nipote di Abramo. Questo uomo deve essere eletto e perderà l'elezione per un piatto di lenticchie, per una pietanza, perché un giorno avrà fame e cederà a suo fratello Giacobbe, che nome è molto più conosciuto anche perché avrà un secondo nome che si chiama Israele, sarà l'uomo più nominato nella scrittura. E quel giorno in cui Esaù prende questo piatto di lenticchie si è riempito la pancia ma ha perso il suo futuro. Invece Giacobbe quel giorno ha digiunato, ma ha avuto un futuro di gloria, ancora adesso noi sappiamo di lui. Mentre di Esaù, se non l'avessi citato in questa mia spiegazione del Vangelo, forse tanti ascoltatori non saprebbero nemmeno chi è. Allora, il problema è, il figlio dell'uomo sta arrivando, c'è un futuro davanti a noi, c'è un destino, c'è qualcosa di grande e noi dobbiamo incominciare a governare la nostra vita. C'è una cosa fondamentale in tutte le direzioni spirituali, prima o poi si affronta questo tema, in tutte le evoluzioni della vita spirituale si affronta il tema dell'ordine. Bisogna mettere ordine nella propria vita, bisogna essere sobri, bisogna essere padroni di se stessi, bisogna essere liberi, autodeterminati, cioè sono io che dico quando inizia e quando finisce una cosa, e non che la cosa mi comanda, mi aggancia e io devo andare preso da questa esca all'amo di qualcun altro. C'è un termine qui con cui termina questo Vangelo che dice: vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. C'è chi vive davanti al Figlio dell'uomo e c'è chi viene incastrato dalle cose. Ciò che accade lo incastra. Bisogna saper sfuggire. C'è qualche cosa che bisogna conoscere di sé. Abbiamo, ognuno di noi ha una porta di entrata per la propria dissipazione. Dobbiamo iniziare a conoscere queste cose, sapere quali sono i miei luoghi di ubriachezza, quali sono i miei luoghi in cui mi disperdo, i luoghi in cui mi metto ansioso a pensare solamente alla mia vita, al mio benessere, e mi perdo. È così che si distruggono amicizie, luoghi lavorativi, matrimoni, paternità, figliolanze, missioni, intontiti da cose piccole, perché schiavi e non liberi. Questo termine, vegliate, è un termine molto bello, che indica la condizione di una persona che stia in un campo attento a quello che succede, la condizione di un pastore che difende le proprie pecore. Noi abbiamo tutti da vegliare sulla bellezza della nostra vita.